filo del nostro studio nel libro dei Romani, che vi è mancato, dite la verità. Romani, bella Romani, ci è mancato. Anche se, io devo dire, sono stato molto incoraggiato, edificato da questo studio. Voi potete ricevere soltanto la punta dell'iceberg. Quando magari voi che avete insegnato sapete che quando si prepara uno studio dei sermoni, la prima persona a trarre beneficio è quello che poi ha l'opportunità di insegnare, di predicare. Il personaggio di oggi, di Elia, se volete orientarvi un po' nelle vostre Bibbie, siamo in Prima Re 17, e dove saremo più o meno capitolo più, capitolo indietro, capitolo avanti. E Prima Re 17, dove troviamo il nostro personaggio, Elia. Però ci vuole prima qualche parola di introduzione su di lui. E una delle cose che vedremo attraverso la nostra lettura e lo studio di questo personaggio è che Elia è un personaggio legato strettamente all'elemento del fuoco. Il fuoco è un elemento che riappare tante volte attraverso il suo ministero ed è magari la descrizione migliore di questo personaggio. Una vita consumata dal fuoco della passione e dello zelo per Dio. Abbiamo qua un esempio in 19:14. Elia dice: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari. Vedi che parla sempre alla seconda persona. Dio, sono geloso per te. Hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Non è un uomo che è egoista o guarda a se stesso. Lui è interessato per Dio e il suo nome. La sua carriera intera è caratterizzata anche come un fuoco nel fatto che divampa e consuma tutto ciò che è nel suo cammino. La sua personalità, vedremo, anche simile a un fuoco, sia come quando ruggisce ferocemente, come anche quando per mancanza di ossigeno si riduce ad una fiammella, come vedremo in qualche istante, tra qualche minuto. Ed è difficile riassumere la vita di Elia, con dei capitoli intitolati sulla sua vita, perché è sempre in movimento. Se avete letto la sua vita, vedete che lui appare e scompare ripetutamente. E questa è anche una delle sue caratteristiche. Sempre in movimento, non sta mai fermo. Se fosse un film, soffriremmo dei colpi di frusta per tante le volte che dobbiamo guardare qua e là, perché appare qua e poi appare là. Può trovarsi nella corte del re subito dopo essere trasportato dallo spirito in un posto lontano, da una vedova, in un posto sperduto. Abdia, un personaggio che conosceremo tra qualche minuto, il sovrintendente del palazzo, si lamenta quando dice su di lui, quando Elia dice va a riferire a Acab che sto per tornare per parlare con lui. Abdia dice: succederà che quando io ti avrò lasciato, lo spirito del Signore ti trasporterà non so dove, e io andrò a fare l'ambasciatore da Acab ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Vedi, anche lui si rendeva conto che Elia era sempre in movimento. E anche questo è un aspetto fondamentale per capire la sua missione. È un uomo completamente, magari come nessun altro, un uomo completamente abbandonato a Dio. Un attrezzo così malleabile, così utile al suo padrone, che molte volte non esiste neanche il dialogo tra loro due. Non esiste neanche il dialogo. E lui è semplicemente un canale per compiere la volontà di Dio sulla terra. L'abbandono di Elia alla volontà di Dio si vede dalle sue prime parole, in versetto 1 di capitolo 17. Vediamo delle frasi, una frase scandalosa. Lui osa dire in 17:1: come vero che vive il Signore, Dio di Israele, io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Se non alla mia parola. Che presunzione, potremmo dire. Elia, chi sei tu per dire alla tua parola? Sarà la parola di Dio in ogni caso. Però vedete, il nome di Elia, che significa Yahweh è il mio Dio, rappresenta e rispecchia come nessun altro questo fatto, che lui appartiene a Dio. Lui parla per Dio, lui agisce per Dio. È così stretto alla volontà divina, questo è un pensiero che mi ha toccato molto, è così stretto alla volontà divina che la volontà di Elia si sovrappone quasi alla volontà di Dio. Incredibile. E lui può dire alla mia parola, perché la sua volontà è così stretta a quella di Yahweh, il nome del cui è molto geloso, che può dire una frase di questo genere. la volontà di Elia è la volontà di Yahweh, e vedremo il perché tra qualche minuto. Vogliamo esaminare la sua vita in alcune scene, non ci soffermeremo su tutte, però la sua vita la possiamo riassumere con le parole: un fuoco divampa in mezzo a un popolo tiepido. Un fuoco divampa in mezzo ad un popolo tiepido. E prima dobbiamo capire la situazione nella quale Elia ha ricevuto il suo compito di portare la sua missione al popolo di Israele. Il popolo di Israele, per vedere i giorni di gloria e i giorni di grande spiritualità, deve guardare nel suo specchio retrovisore, sono nel passato. I giorni pletorici, quando c'era un unto seduto sul trono del regno di Israele, sono soltanto una cosa che rimane nella memoria. Davide e Salomone incarnavano tutto ciò che Israele doveva essere: vasto territorio, riconoscimento internazionale, potere militare e politico. E durante il periodo di Davide e Salomone c'era anche una fede dinamica che era incentrata sul Tempio maestuoso di Gerusalemme che aveva costruito Salomone. L'Arca dell'Alleanza garantiva la presenza e la benedizione di Dio. E durante il periodo di Davide e di Salomone il Tempio era come il cuore palpitante che dava la linfa spirituale a tutti gli angoli del popolo di Dio. Ma adesso la situazione è molto diversa, sono passati più o meno 200 anni, la situazione è che il popolo di Dio non è più unita, si sono divisi in due, c'è il regno del nord e il regno del sud, e sono passati molti anni da questo periodo di gloria dal popolo di Israele. E adesso, seduto sul trono, c'è un uomo che viene descritto in 21-25 così: in verità non c'è mai stato nessuno che, come Acab, si sia venduto a far ciò che è male agli occhi del Signore, perché era istigato da sua moglie Jezebel. Magari alcuni abbiamo sentito il nome di Jezebel, ecco la storia, dove la sua storia si incrocia con la storia di Elia. E questo uomo Acab, che era il re di Israele, del regno del nord, si era venduto a far male come nessun altro prima di lui. Dice che si era venduto, lo vediamo in questo versetto, ma continua dicendo che era istigato da sua moglie Jezebel. Non solo era venduto a far male, era anche un uomo senza spina dorsale, era un uomo debole, che si faceva dominare di un'influenza cattiva come quella di sua moglie pagana. Era cattivo ed era anche debole, e lui si siede sul trono di Israele. E questo cosa ha fatto? Questa mancanza di guida ha portato che Israele sia nell'apostasia. Magari avete sentito questa parola menzionata. Israele si trova nell'apostasia. Apostasia viene da due parole: pistis, che vuol dire fede, e a, che viene davanti per fare la negazione. Apistis, apostasia, non fede, contrario alla fede. Hanno voltato le spalle al vero Dio. Le cose sono cambiate parecchio da quando il popolo all'unisono andava al Tempio per offrire adorazione verso il vero Dio. Ora, secondo 16:31, leggiamo che, parlando di Acab, come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboammo, figlio di Nabat, prese in moglie Jezebel, figlia di Edbal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal e prostarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal nel tempio di Baal, che costruì a Samaria. Aveva addirittura innalzato un tempio per questo dio demoniaco, Baal. C'era un tempio per questo idolo e anche altri dei rappresentati a Samaria. Fece anche l'idolo Astarte, una dea femminile che rappresenta e nella storia di Israele è rappresentata come la controparte femminile di Yahweh, del dio di Israele. E vediamo che siamo anche oggi un risorgimento di questa enfasi sulla controparte femminile di Yahweh. Questo è un'opera satanica. Yahweh non ha controparti femminile. E questa è l'aria che si respira in Israele, quello dell'apostasia, ed è importante per noi meditare su questo concetto dell'apostasia, perché la generazione del popolo di Dio di adesso, che siamo noi, deve capire quali sono le dinamiche e gli elementi dell'apostasia, dove ti porta a voltare le spalle alla verità di Dio. questa parola apostasia è l'opposto della conversione, sappiamo quello che è una conversione, è l'opposto, quando una persona subisce una deconversione, questo è quando succede l'apostasia. Poco tempo fa, magari una delle illustrazioni che almeno io ho visto che ha ricevuto più pubblicità, è quello di una donna che si chiama Ornella Vanoni. Lei ha subito una conversione in una chiesa qui a Milano e sembrava che lei era credente, si era buttata dentro la fede biblica, però dopo pochi anni lei ha subito una deconversione, che vuol dire che non era mai veramente convertita. E lei ha commesso questo peccato di apostasia, dicendo che la vera fede ce l'aveva Roma, ce l'aveva la Chiesa Cattolica e che gli evangelici non rappresentavano veramente Dio. E l'apostasia può succedere individualmente quando una persona lascia tutto ciò che una volta affermava e praticava, ma può essere anche a livello generale, del popolo di Dio in generale. In questi giorni di cui leggiamo, il popolo di Dio aveva smesso di amare Dio con tutto il loro cuore e si era abbandonato ad altri dei. Se valutassimo più questo passo di apostasia, vedremo che il loro abbandonare il vero Dio è successo in due modi. È successo in modo graduale ed è successo in modo molto sottile. Ed è così che succede sempre l'apostasia. In modo graduale ed in modo sottile. Non è successo che da un giorno all'altro il popolo di Dio si è alzato e ha detto: non ho intenzione più di seguire il Dio Yahweh, il Dio dei patti. Non è successo così. È che piano piano altri dei sono stati aggiunti al loro menù di spiritualità. Astarte, Baal, Etbaal. E magari era soltanto una piccola azione ogni volta. Prima magari c'era un ricordino per questo Dio, poi c'era un santuario, e prima che ti rendi conto c'è un tempio per questo falso Dio. È successo in modo graduale. Ed è così che succede e può succedere nelle nostre vite. Solo una piccola porta, quando apriamo una piccola porta dopo un'altra, e poi, senza quasi renderci conto, possiamo subire questo grande peccato. L'apostasia è anche sottile, non solo graduale, è anche sottile, perché non bisogna rinunciare del tutto a Dio per commettere e cominciare a commettere questo peccato. Apri piano piano le porte ed è così che inizia il decollo, aggiungendo altre cose alla tua vita spirituale, e pian piano che succede? Che il vero Dio non si trova più nella mucchia di dei e di cose nella tua vita. Così che succede. E l'apostasia è graduale perché è contenta di aggiungere Gesù a tanti altri dei. Ricordiamo che le divinità dell'Antico Testamento erano legate alle promesse di qualcosa, di qualche benedizione. I dei dell'Antico Testamento promettevano fertilità, prosperità, ricchezze, un viaggio sereno. Se ti rivolgevi al Dio giusto, potevi avere un viaggio sereno. Ci fa pensare a un movimento moderno, no? Se ti rivolgi a tale intercessore, ti promette tale benedizione. È lo stesso di cui stiamo parlando oggi, qui. E l'apostasia comincia così: fai un accenno ad un'altra fonte di benedizione, il lavoro magari diventa il tuo Dio provveditore, magari la famiglia diventa il tuo Dio di soddisfazione, la tua macchina o il tuo conto in banca diventa il tuo Dio che ti dà autostima, il calcio diventa il tuo Dio di intrattenimento, e piano piano la fede è contaminata. La tua vita diventa così affollata di cose che Dio è spiazzato dal mucchio. E non trovi più il bisogno per Lui. E ti trovi a non volerlo più. Questo è l'apostasia. E la domanda che dobbiamo porci ognuno di noi è questo: i film che guardiamo, le spese che facciamo, le cose che ci attirano, ci portano più verso l'apostasia o via dall'apostasia? Rifletti nella tua vita. Perché è graduale. I film che tu guardi e dici: no, ma questo non mi condiziona. Sei sicuro? Sei sicuro che non ti sta mettendo dei pensieri nella tua mente che ti stanno portando verso un giorno apostatare di quello che oggi è per te così importante? Così è successo nella vita di Israele. Nella Chiesa succede la stessissima cosa. Piano piano la religione della fama, la religione della popolarità, del successo, la religione dei fuochi d'artificio, emozioni, miracoli, che succede? Spiazza la vera fede biblica. E prima che ti rendi conto, la Chiesa non è più la Chiesa. Un cristianesimo senza Cristo è quello che abbiamo tante volte. Perché? Perché anche la Chiesa può apostatare, può perdere di vista quello che è il centro della loro e della sua vita spirituale. E questa è la situazione in quale parla Elia al popolo di Israele, in quale anche ci parlerà a noi. È così che appare Elia, l'attrezzo di Dio per ricondurre il popolo di Dio alla giusta strada. In 17.1, l'abbiamo qui su, leggiamo, no, la sua apparizione. E lui appare come un fulmine, dal nulla, non ci dice niente da lui, soltanto che lui è un tisbita. E sappiamo che questa zona è la zona di Galat, che è ancora più al nord di Samaria, quasi toccando con la Siria. Tisbi era un popolo di persone molto austeri, non pensavano a far festa di galla. E la sua apparenza nella corte del re Acab contrasta con quello dei profeti di Baal. Beh, abbiamo letto che c'erano questi 400 profeti di Baal, 450 profeti di Astarte. E loro vestivano lussuosamente ed erano contraddistinti per un cappello a forma di punta, un po' come il cappuccio che vediamo nei giorni di Settimana Santa, interessantemente. E loro avevano vestiti lussuose. Però in contro a questo c'è Elia, che in altri versetti ci dice che vestiva un accappatoio di capelli di camello, aveva soltanto una cintura di come questa, di cuoio, ecco la parola, e contrastava in modo molto molto forte con quello che erano i preti, i sacerdoti di Astarte. E lui appare e dice queste parole che, come ho detto, stupiscono tanto, non solo per quello che abbiamo detto prima, dice la mia parola, ma lui sa che con queste parole lui diventerà un uomo segnato. Non è che ha paura, non è che vuol dire no, è la responsabilità di un altro, dice no, alla mia parola non pioverà più se non alla mia parola. Non ne scappa via della sua responsabilità. Lui sta dicendo ad Acab: voi un uomo responsabile per la maledizione che vi siete attirati, ce l'avete davanti, sono io. Che forza spirituale, non è vero? Che forza per confrontare un re malvagio, una cultura malvagia, e dire: io rappresento Dio. E se non ti ravvedi, se non ti penti, ti attirerai addosso la maledizione di Dio. E quanto bisogno abbiamo, non è vero, di uomini coraggiosi, di uomini che non siano malleabili, che non facciano così con il vento della opinione popolare, ma che sanno la cosa giusta e fermamente dicono: la giustizia di Dio richiede questo. Qui vediamo anche il potere della preghiera. Qualcuno potrebbe sbagliare pensando che lui è la sorgente di potere. Non è così, giusto? Non dobbiamo sbagliare pensando che il potere per far piovere o non far piovere sorgeva da lui. Abbiamo un versetto che ci dà una prospettiva dietro le quinte della vita spirituale di questo uomo. E leggiamo: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, era un uomo come te, come me, e pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Lui aveva pregato, aveva chiesto a Dio, perché era geloso per il nome di Dio, di fare qualcosa. E lui, per mezzo delle sue preghiere, era riuscito a mandare questo segnale forte al re Acab. Vuoi avere potere nella tua vita spirituale? Vuoi avere potere per cambiare la sorte delle persone intorno a te, tuoi figli ed altri? Stringiti al Signore. Prega al Signore. E questo che dobbiamo imparare da questo uomo, che aveva un potere incredibile, non che sorgeva da lui, ma per la sua connessione col Dio vivente. Nello stesso modo brusco che è apparso sulla scena nella corte del re, così scompare dalla scena. Versetto 2. Notate che Dio gli dice in questo versetto 2, la parola del Signore gli fu rivolta: parti da qua e va verso oriente e nasconditi. Nasconditi, perché? Perché, notizia flash, questo messaggio non piacerà a tutti. Non piacerà. E non è un messaggio di prosperità, salute, ricchezze. Ed è esattamente il messaggio che siamo chiamati a consegnare noi. Messaggio di giustizia. E che ci sono conseguenze per vivere contrario alla volontà di Dio. È il messaggio che siamo chiamati a consegnare noi. E ci ricorda che Dio non è impassibile all'infedeltà dell'uomo, che lui giudicherà. E lui non è impassibile all'apostasia, soprattutto all'apostasia del suo popolo. La domanda per noi è questa: ci stiamo smarrendo? Come è andata in quest'ultimo periodo nella tua vita? Ti stai smarrendo? Stai lasciando un po' la via del tuo primo amore? Non pensare che non ci sono conseguenze. Ci sono, e come? E questo lo vediamo nella vita di Elia. vediamo che Dio provvede per il suo servo. Nasconditi presso il torrente di Cherit. Non so dove ho lasciato l'ultimo versetto. Ok, lo prenderemo tra un attimo. E vediamo che Dio provvede per il suo servo a Cherit, questo posto molto interessante. E dice che tu berrai dalla sorgente e i corvi porteranno del pane e della carne a mattina, del pane e della carne la sera, e beverà dal torrente. Così che il Signore si prende cura, provvede per il suo servo. Però succede un imprevisto. Che succede? Versetto 7. Ma da lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto. Perché? Perché non pioveva sul paese. Ovviamente Elia volevi che non piovesse, adesso non piove, ma purtroppo non piove neanche per te. E qua c'è un piccolo contrattempo, perché lui non magari pensava che la benedizione si sarebbe prosciugata in questo modo, però il torrente si prosciuga. E qua vorrei fare un sermone, magari lo farò qualche volta, intitolato «Quando la benedizione si prosciuga nella tua vita». Sarebbe un bellissimo sermone, «Quando la benedizione si prosciuga». Ci sarebbero tante lezioni da imparare da questa scena, però penso che la principale per noi è questa, che anche noi prima o poi ci troveremo a Cherit. Prima o poi anche noi ci troveremo a Cherit. Il Signore ci porterà ad un posto benedetto dove ci penserà tutto e poi boom, diremo che è successo. Pensavo di stare seguendo il Signore, perché la benedizione si è prosciugata alla mia vita, si sente come un torrente prosciugato. E quella è la lezione di Cherit. Le benedizioni sulle quali contava lui e quelle sulle quali contiamo noi tante volte si prosciugheranno anche nella tua vita, sappilo, si prosciugheranno e ti sentirai come lui nello stesso modo. Nella mia Bibbia ho scritto un appunto che dice così: da agosto 2006 fino a dicembre 2006, prima di venire qui a Milano, ho scritto questo: mi trovo a Cherit. E mi piace scrivere questo tipo di cose perché è un punto di riferimento per ricordare quello che è successo e come il Signore poi mi ha tirato fuori. E ho scritto questo: mi trovo a Cherit in attività, solitudine, scoraggiamento. E quella era la mia situazione. Mi trovavo proprio dove si trova Elia in questa scena. E voglio incoraggiarti a prepararti, perché non tutto nella tua vita sarà successo, non tutto sarà azione, non tutto sarà prosperità. Ci saranno i momenti come questo. Dove sono le benedizioni di prima, ti chiederai. A volte succede che si prosciuga il torrente. La mia nota però non finisce lì. Poi ho scritto questo. Però, se Dio mi vuole qui, è qui che devo stare. Dio lo voleva lì. E io ero a Cherit in quel momento e sapevo che il Signore mi aveva lì per una ragione. Voleva insegnarmi delle cose. Non è così anche con noi. A volte Dio ci sembra che ci mette sullo scaffale, diciamo: Signore, perché le cose stanno succedendo così? Magari anche un tuo Cherit. E devi soltanto aspettare, perché è esattamente dove devi essere in quel momento. Un nuovo colpo di frusta, vediamo la vita di Elia. Elia rimane al suo posto finché Dio non gli parla di nuovo. E qual è la lezione qua? Non si rimane per sempre a Cherit, perché le cose possono anche peggiorare. E quella lezione. Perché Dio lo manda da questo posto dove, sì, il torrente si era prosciugato, e lo manda ad andare a Sarepta, fuori dal confine di Israele, nel paese, a proposito, dove regnava il padre di Jezebel. Lei lo sta cercando come una pazza, in ogni angolo di Israele. E Dio lo manda ad andare proprio al paese dove Papino è il re. E lì è la sicurezza di questo uomo, ci chiederemo. Ma quando sei sotto la protezione di Dio sei intoccabile, questo lo sappiamo. Lei lo sta cercando e Dio gli dice che lui deve andare per trovare una nuova fonte di benedizione. E lui dice: alzati, versetto 9, va ad abitare a Sarepta dai Sidoni, ho ordinato una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Che ti dia da mangiare. Ora, magari non riusciamo a capire bene qual era la posizione sociale, economica di una vedova nell'antichità, però le vedove erano un po' come i senza tetto nostri, anche se lei aveva una casa, però sicuramente qualcosa che ci avvicina un po' alla loro posizione. non esattamente una fonte inesauribile di aiuto per Elia. C'è una donna, magari alcuni di voi avete fatto la spesa qui all'Eurospin, e c'è una donna che ci chiede sempre l'elemosina. Ovviamente il suo desiderio è che prende il carrello e quando prendi via l'euro del carrello glielo dai a lei un anno, lei ha quasi portato via Sofia, mi ricordo, pensavamo che voleva ricattarci per riprendere la Sofia, ma poi era un malinteso. Però questa donna, quando la vedi, dici, non è esattamente una fonte inesauribile di provvedimento per nessuno. Non riesce neanche a mangiare per se stessa, ma è proprio lì che Dio manda a Elia. Lui è capace di provvedere per i suoi servi, ricordiamocelo. È capace di provvedere per te, per la tua famiglia. Lui non ha bisogno di niente altro. Lui ti può consegnare nelle tue mani la benedizione di cui hai bisogno. Elia rimane lì per 3 anni e poi torna all'azione. 18:1, molto tempo dopo, leggiamo qua, nel corso del 3° anno, la parola del Signore gli è stata rivolta. Cosa faceva durante quei 3 anni e mezzo, ci potremmo chiedere? Sicuramente aiutava alla vedova, faceva tante cose, non c'è dubbio, però sicuramente quello che ha fatto, e questo non ci può sfuggire, era che pregava intensamente. Abbiamo visto il versetto prima che ci diceva qual era la vita spirituale di Elia. E le sue preghiere erano rivolte, se ci ricordiamo, verso Dio, verso l'onore di Dio, perché era geloso per Dio, per la conversione, per il ritorno alla verità della vita spirituale in Yahweh del popolo. E lui aveva uno zelo per Dio che gli faceva che gli piangesse il cuore per il fatto che il popolo non lo seguiva più. E non c'è dubbio che lui ha pregato. E la sua preghiera in sostanza era che Dio facesse onore al suo nome, e questa preghiera Dio lo adempie sempre, giusto? Quando chiediamo Dio fai onore al tuo nome, il tuo nome è minimizzato, vogliamo che il tuo nome sia ingrandito e riconosciuto, lui onora sempre questo tipo di richiesta. E lo vediamo in 18:1, molto tempo dopo, la parola fu rivolta, va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Abbiamo letto prima che non piove più perché Elia aveva pregato e adesso dopo le sue preghiere cosa succede? Tornerà la pioggia. Vediamo che la preghiera del giusto, come abbiamo letto prima, è stata esaudita. In 18:4 vediamo di nuovo tra le righe a che punto era arrivata la crisi spirituale del popolo di Dio. 18:4 leggiamo quello che era stato il piano di sterminio di tutto quello che rappresentava la religione, la fede basata su Yahweh. Leggiamo qua che quando Jezebel sterminava i profeti del Signore, questo uomo Abdia aveva preso conto 100 profeti, li aveva nascosto 50 in una spelonca e 50 in un'altra, li aveva nutriti con pane e acqua. C'era un piano di sterminio in tutto il paese per cercare di sradicare quello che era stata la fede originale del popolo di Dio. E questo è il culmine dell'apostasia di Israele, il ricordo del vero Dio è in pericolo e il popolo lo permette, a parte un uomo Abdia, coraggioso, però vediamo che è anche un po' contraddittorio, perché in lui, anche se c'è questo impulso della fede che lo spinge a nascondere i profeti di Yahweh, c'è anche un altro elemento alla sua vita che lo vediamo in questi versetti. Abdia replicò, quando si presentò Elia davanti a lui, per dirgli che voleva parlare con Acab, che peccato mai commesso che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab perché egli mi uccida? Come è vero che il Signore tuo Dio vive, non c'è nazione nel regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti? E quando gli si diceva egli non è qui, faceva giurare il regno e la nazione che davvero non ti avevano trovato. Cosa vediamo qui? Che il suo rispetto per Yahweh non era completo. Aveva anche paura, aveva paura del re. E vediamo che anche in questo vediamo un cuore che non è 100% focalizzato sul Signore. E rappresenta bene quello che era il popolo di Israele, come vediamo in qualche versetto dopo, che zoppicava dalle due lati. Non sapeva se avere timore rispetto di Yahweh o se avere timore rispetto del re Acab. E questo rappresenta bene il popolo di Israele. E finalmente Elia si presenta davanti ad Acab e gli propone una sfida che diventerà leggendaria, versetto 19 di capitolo 18. leggiamo che c'è questa sfida, disse a Acab: far radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte che mangiano la mensa di Jezebel. Lui dice: far radunarli, vogliamo fare fine a questo cuore partito dalle due lati. E Acab lo fa. Acab li raduna, versetto 20. Li raduna, li fa chiamare a tutti i figli di Israele, li radunò con i profeti sul Monte Carmelo. Sul Monte Carmelo. E adesso vediamo una scena molto importante in versetto 21. Leggiamo con le menti ben focalizzati. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. E lui mostra le due vie davanti a loro, l'incrocio è chiaramente esposto davanti a loro, e dice: scegliete oggi chi volete seguire. E Elia dice: basta. Basta, popolo, di essere attirati da due lati. Scegliete di una volta per tutte cosa volete fare. Volete essere il popolo di Dio o volete essere un popolo che lo volta le spalle? Basta di essere tiepidi. Un po' per Yahweh, un po' per Acab. Scegliete oggi chi volete servire. E anche noi dobbiamo accettare la sfida di Elia questa mattina. Dobbiamo accettare questa sfida che molte volte non ci poniamo, però a volte viviamo in questo modo, pensiamo di poter vivere le nostre vite come vogliamo, dando semplicemente un accenno al vero Dio. Semplicemente un accenno. Pensiamo di poter seguirlo in modo zoppicante o a casaccio. Pensiamo che questo lo compiaccia il Signore. Il Signore è compiaciuto di un modo di seguirlo tiepido, dove siamo distratti e attirati da milioni di altre cose e ogni tanto gli diamo le briciole a lui. La sfida è posta anche davanti a noi. Lui c'è. La domanda è: vogliamo seguirlo con tutto il cuore o no? Vogliamo questo? Preferisci una religione comoda che non ti chiede niente e ti promette tutto? Se questo è quello che il popolo di Dio vuole, la sfida messa davanti, Dio dice: se quella è la vostra scelta, fate quello, però smettetela di prendermi in giro. Se vale Dio, se il calcio è il tuo Dio, se il tuo lavoro è il tuo Dio, buttati in quello, però non prendere nessuno in giro. Dio apre la porta, seguite quello che volete, dice, però non vogliamo che nessuno si illuda. Se questa scelta è fatta, ci sono delle conseguenze, e ognuno di noi dobbiamo saperlo. In Deuteronomio 30, 19 a 20, quando Mosè dà queste parole: io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita, la morte, la benedizione e la maledizione. Queste sono le due strade. Scegli dunque la vita, questo è l'appello che facciamo a tutti. Scegli la vita, affinché tu viva e la tua discendenza. Mando il Signore tuo Dio ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò da darti. E questa è la scelta. E vogliamo scegliere anche noi di seguire Yahweh, perché Lui è la vita. Elia vuole dimostrare di una volta per tutti, magari abbiamo letto già la storia, però la scena è questa: ci saranno due altari e si metterà un toro sull'altare per Baal e uno sull'altare di Yahweh. Ed Elia dice: voi, profeti, sacerdoti, invocherete il nome di Dio, il vostro Dio, e io invocherò il nome di Yahweh. E dice: il Dio che risponderà mediante il fuoco, versetto 23, lui è Dio. Ora, dovrebbe essere facile per Baal, Baal era il Dio della tempesta e anche era il Dio del fuoco. E come si svolge la scena? Che per un totale di 6 ore i profeti di Baal si scatenano in tutti i tipi di riti pagani per cercare una risposta del loro Dio falso, del loro Dio demone Baal. Salti, grida, sempre più forti, incisioni finché grondavano di sangue, leggiamo in versetto 27. E loro continuano. Immagina che scena, riesci a vederlo con gli occhi della tua mente, che fanno tutte queste cose. Però versetto 26 dice: ma non si udì né voce né risposta. a mezzogiorno, dopo 3-4 ore continuavano così, ed Elia, versetto 27, comincia a beffarsi di loro: gridate più forte, poiché egli è Dio. Ma sta meditando oppure è indaffarato? Un'altra parola sarebbe è in bagno. O è in viaggio, può anche darsi che sia addormentato e si risveglierà. Qui abbiamo il versetto. Cominciò a beffarsi di loro. Gridatevi forte, non vi sente. Però dopo tutti i tentativi, versetto 29, dice: ma non si udì voce o risposta, e nessuno diede loro retta. E questo è quello che succede. Ogni persona che si rivolge a un falso mediatore, e questa è la dinamica che sta succedendo. Non c'è nessuno all'altro lato che ti sta ascoltando. Vogliamo pregare al vero Dio, al vero Gesù Cristo intercessore. Adesso tocca a Elia. Elia prende 12 pietre, vuole in un modo dimostrare, ricordare al popolo di Dio le loro radici, il popolo che era fatto di questi 12 tribù, e lui costruisce l'altare che era stata demolita e versa anche dell'acqua abbondante sull'altare per fare ancora più difficile il miracolo che lui sta richiedendo a Dio. E poi fa quello che è la sua abitudine, versetto 36. All'ora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo. Versetto 37. Rispondimi. Questo riassume la sua preghiera. Rispondimi, Signore, rispondimi. E come abbiamo visto prima, la preghiera del giusto è efficace. Che succede? Versetto 38. Allora fuoco cade dal cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere, prosciugò le acque che era nel fuoco. Il Signore ha risposto, ha dimostrato chi è il vero Dio di Israele. E voglio ricordarci, non abbiamo dubbi su chi è il vero Dio. Non è dubbio. Vediamo come lui ha agito nel passato e vediamo come agisce anche nelle nostre vite. Non c'è nessun motivo per zoppicare tra due pensieri. Dio si è dimostrato. Dio è il vero onnipotente. Salmo 107,8: celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. E queste scene devono attirare la nostra meraviglia, ricordarci, incoraggiarci che il nostro Dio può fare tutto e che Lui appartiene tutta alla nostra lealtà. E voglio mandarti la sfida, vuoi lasciarti convincere di una volta per tutti che Yahweh è il vero Dio. È il vero Dio che può benedirti, è il vero Dio che può custodirti, è il vero Dio che può darti quello che nessun altro falso Dio può darti, che è soprattutto la cosa più importante, ti salva dai tuoi peccati. Questo è il vero problema. Il Dio della Bibbia è degno della tua lealtà e l'amore completo. Abbiamo solo tempo per soffermarci sull'ultima scena, l'ultima scena in capitolo 19. La reazione di Elia a questo giorno è davvero curiosa. La reazione di Elia è curiosissima. Versetto 1. Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Acab racconta a Jezebel tutto quello che era successo e lei cosa fa? Gli manda un messaggio a Elia con la sua sentenza di morte. Dice così, non ce l'abbiamo su, dice in poche parole: domani sarai morto. Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Cosa fa Elia? Elia sfida la donna. Fa come con Acab, gli mette il dito nella faccia e dice: non pioverà, o manda qualche messaggio così. No, scappa via. Impaurito, presi dalla paura di questa donna, scappa come un dannato. E però vediamo che qui Dio non gli ha detto niente questa volta. Questa volta sta facendo in testa sua. Dio aveva tutto in mano, certo, aveva il controllo di tutto, ma lui ha fatto di testa sua. Sta agendo di testa sua quando parte e va via, lascia Samaria, va giù, e leggiamo che si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra. Che scena deprimente. Ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, basta, non ce la faccio più, ti sei trovato lì anche tu. Non ce la faccio più. Ho fallito. Pensavo che sarei riuscito a sconfiggere questa cosa, o potrei vedere il sopravvento in questa situazione, ma non ce l'ho fatta. Basta, prendi la mia vita, voglio farla finita. Lui è scoraggiato, non riesce più a vedere nessuna speranza. E cosa ci insegna questo? Che anche noi, come lui, quando soffriamo dei momenti di depressione, siamo in buona compagnia. Siamo in buona compagnia. Elia, il panzer di Yahweh, il carro armato di Yahweh, soffrì l'esperienza anche lui nella valle dell'ombra della morte. È parte della nostra esperienza. Ci sono tanti fratelli che vogliono dire che la vita cristiana è fatta sempre di sorrisi e sempre sarà tutto rose e fiori, ma non è così. Anche noi tante volte siamo depressi, tristi. Dio, dove sei? Perché abbiamo fallito? Elia è scoraggiato al massimo, perché lui immaginava che quello che è successo sul Monte Carmelo sarebbe la svolta decisiva. Se non funzionava quello, allora andiamocene tutti a casa. Fuoco dal cielo, il popolo si era addirittura convinto, sembrava. Però non tutto è cambiato come lui si aspettava. Pensava che quello sarebbe un cardine che farebbe che tutto tornasse magari come ai giorni di Davide, ma non c'è stato l'esordio dei giorni di gloria. Lui pensava che non schioccare le sue dita magari avrebbe riuscito a fare quello che tanti profeti prima di lui non erano riusciti. Ma lui dice: non sono migliore dei miei genitori, non sono riuscito neanche io ad arrivare al traguardo, ho fallito. Se questa mattina ti senti un fallito, magari nella tua vita spirituale, magari nella tua lotta contro il peccato, vediamo che belle parole del Signore a lui in versetto 5 dice: alzati e mangia. Che tenerezza di Dio. Alzati e mangia. Nutriti questa mattina. Riorienta la tua mente al vero Dio e alle cose come stanno veramente nel mondo spirituale. Elia voleva timbrare dal suo lavoro prima di tempo, però Dio aveva ancora cose che lui doveva fare. E lo stesso è vero per te ed è vero per me. Quando arriveranno quei momenti, ricordiamoci le parole del Signore, è lì, è vicino a noi. Riprendiamoci, saremo alzati con la sua tenerezza e saremo di nuovo usati a lui. E Dio gli dà questo messaggio, dice: alzati e vai a Oreb, Sinai, lo stesso posto dove Dio scese nella sua visita al popolo tanti anni prima. E gli disse di entrare in una spelonca dove anche apparse a Mosè, versetto 9 di capitolo 19, lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E qui siamo testimoni di una scena molto significativa, e vi incoraggio a meditarlo nel vostro tempo da soli col Signore, perché Dio vuole dare una rivelazione molto importante. In mezzo al buio della notte Dio manda prima di tutto un vento fortissimo. Va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò un vento forte, impetuoso, schiantava i monti, spezzava le rocche davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Immaginalo lì, in quella scena austera, in quella scena buia, passa un vento che spacca le pietre, ma il Signore dice non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Come poteva non essere? Il fuoco c'era anche, ma il Signore non era nel fuoco. Dio non era in nessuna di questi elementi. Però dopo queste manifestazioni di potere scatenato, leggiamo, che succede dopo? E dopo il vento, un terremoto, siamo al versetto 12. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Ed Elia si coprì la faccia, perché? Perché Dio era lì, nel mormorio di vento leggero. Zaccaria 4,6 dice: questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Vedi, il Signore non voleva agire attraverso le potenze, il vero lavoro di Dio veniva fatto nel nascosto, nell'invisibile. Tante volte ci scoraggiamo perché non vediamo i risultati che vorremmo vedere. E diamo la colpa a Dio e diciamo: perché non mandi il fuoco, Dio? Perché non scateni il tuo potere? Per il messaggio per noi è questo. Dio è all'opera, ok? In questo mondo. Magari vorremmo vedere nella nostra carne tanti miracoli, vorremmo vedere come ha visto lui su Carmelo, ma il vero lavoro di Dio è fatto nell'ambiente invisibile, intangibile. Dio è l'opera. Per tanti l'opera di Dio si misura come? In numeri, grandezza, potere, la capacità di stupire, fuochi d'artificio. Ma Dio non è lì. Dio non è lì, non è in quelle cose. Dio è nel mormorio di un vento leggero. Quello che vogliamo noi è prendere coraggio, coraggio per sapere che Dio è all'opera. Sei fiducioso questa mattina? Che Dio è all'opera anche in questo mondo, dove sembra che tutto va male, tutto va a rotoli, ma Dio sta ancora chiamando delle persone. Sta facendo il suo lavoro di rigenerazione nelle anime degli esseri umani anche oggi. Questo è il messaggio della spelonca che Elia si trovò davanti. Elia torna dopo la sua chiamata in 19:19, si è ripreso, ha dovuto correggere la sua prospettiva, però Dio l'ha sollevato e qual è la fine della sua storia? Che lui è ancora utile al Signore. Deve andare, deve ungere il nuovo re, anche un nuovo sacerdote. E quello che vogliamo ricordarci è che anche per noi, quando ci saranno i momenti di debolezza, di fallimenti, se lo diamo ascolto, lui si farà trovare in mezzo alla difficoltà. Dobbiamo essere malleabili, dobbiamo essere umili e permettere che lui poi ci rialzi e ci permetta di finire quello che ci ha chiamato a fare. La sfida per noi è per ricordarci che questo è il nostro momento. Noi siamo il popolo di Dio in questa generazione. Tocca a noi, non c'è nessun altro che deve fare quello che siamo chiamati a fare. E la nostra chiamata è quella stessa di essere dei piccoli Elia al giorno di oggi, chiamando persone tiepide, zoppicanti al vero Dio, chiamando persone a riconoscere la grandezza del nostro Dio. Sappiamo che se lo facciamo con la forza del Signore, Lui compierà la sua opera in noi. Preghiamo. Signore, grazie per questo messaggio, grazie per come Tu, Signore, hai condotto questo uomo, per la Tua grazia, perché, Signore, ci ricorda che lo stesso fai con ognuno di noi. E se in ognuno di noi magari non avremo le nostre storie scritte nella Bibbia, ma Signore, Tu li stai appuntando, lo dice la Tua parola. Tu stai scrivendo in un libro tutto quello che è l'interità dei nostri giorni. E se noi vogliamo che Tu possa, Signore, una cosa soltanto, che Tu possa trovarci utili a Te. È l'unica cosa che vogliamo. Che noi possiamo essere malleabili, umili, Signore, per poter compiere il lavoro, l'opera, la missione che Tu ci hai affidata. Ti chiediamo di aiutarci nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo finire con un ultimo canto, se riesco ad arrivare. Magari chiedo a Andrea se poi sono solo due slide. Vogliamo prendere coscienza di quello che abbiamo sentito e veramente prostrarci davanti al vero e grande Dio dell'universo.